gancio è una tecnica, perché i ganci funzionano da quando ci sono le regole della marchesa di Queen's Derby. Perché adesso, senza aprire il vaso di Pandora, però...
Aprilo!
Giusto o sbagliato, rimangono però due concetti un po' relativi.
C'era anche uno stigma culturale sulla Deglock.
Chi vuole fare l'amantide, c'è chi vuole fare l'ubriaco, c'è chi vuole fare la quaglia.
Io come arbitro, alla seconda, terza volta, ti richiamo due volte e poi ti levo un punto. Quindi giusto o sbagliato sono molto relativi, secondo me.
Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super!
Io credo c'è sempre questa polemica, queste discussioni anche in internet, se vai a vedere, no? Sulla tecnica, che tecnica giusta, tecnica sbagliata. Soprattutto nello striking, diciamo, non c'è una grande uniformità, al contrario di quello che uno potrebbe pensare, perché generalmente tutti pensano, diciamo, che ci siano nozioni comuni a tutti. Se vai a vedere poi anche nei commenti, magari sui gruppi e così via, quando c'è un video o anche una descrizione tecnica, ognuno ha le sue idee, e quindi questa uniformità teorica io purtroppo non la vedo. Dico purtroppo perché insomma faciliterebbe le cose, ma diciamo ognuno ha il suo punto di vista. Questo, diciamo, è un po' una cosa molto che si trova molto facilmente, perlomeno anche per quanto riguarda lo striking soprattutto.
Poi se vai a vedere tipo gli stili di Kung Fu, c'è chi vuole fare la mantide, c'è chi vuole fare l'ubriaco, c'è chi vuole fare la quaglia.
L'ubriaco è bellissimo.
Sì, no. Sicuramente sì,
però, tipo nel Wing Chun o nel Wing Chun, c'è anche il problema di uniformità dei nomi. Cioè, a parità di stile trovi 50 maniere diverse di fare le stesse cose, poi più o meno efficaci, ma non sono nessuno per dire cosa è efficace e cosa non è efficace.
No, oh, partiamo dalle basi, diciamo. Come diceva Bruce Lee, un pugno, un calcio, no? Poi dopo uno, se ci va a ragionare tecnicamente, analizzare, può trovare mille varianti, mille cose, e alla fine un pugno, un calcio. Quindi partiamo da lì. Quindi secondo me uno deve fare un discorso un po' che parte dalla meccanica, dalle basi proprio di fisiologia, meccanica e funzionamento del corpo umano. Poi lì può iniziare a fare un discorso di tecnica. Quindi chiediamoci, cos'è una tecnica? Secondo voi cos'è una tecnica, ragazzi?
Allora, bella domanda.
Io direi never underestimate a kick on the ground.
Diciamo che se andiamo sul...
La tecnica è... il fatto di utilizzare la dovuta forza in una direzione corretta con un timing corretto.
Però, okay, secondo me bisogna considerare l'elemento che gli sport da combattimento e comunque in generale i confronti fisici hanno portato, cioè una sorta di metodo scientifico. Si vede attraverso gli anni ciò che funziona e ciò che no. Anche uno schiaffo, tecnicamente, allora, può essere una tecnica. Però usarla in un match di box... Sì, un gancio è una tecnica, perché i ganci funzionano da quando ci sono le regole della marchesa di Queensberry. Quindi.
Ok, ragazzi, allora, se volete la definizione un po' ufficiale, normalmente una tecnica è un atto motorio, la definizione, diciamo, da manuale, è atto motorio con uno scopo. Quindi molto semplice, molto basica, ma se ci pensate, alla fine... penso che ci possano rientrare tutte le tecniche. Quindi atto motorio, cioè quindi qualcosa che fai con il fisico, con il corpo, e che ha uno scopo. E quindi partendo da questa definizione, secondo me poi uno può andare più in profondità e quindi cominciare a parlare di tecnica buona, non buona, come e perché. Quindi da qui si diramano tutte le possibili, diciamo, discussioni riguardo come farla e poi come allenarla. E il discorso diventa molto più ampio.
Ok. Cioè, se guardiamo nello striking, si vedono diverse maniere di tirare i pugni. Come allenarlo? Mamma mia, anche qua si apre un mondo. Nel senso che, al di là penso del sacco e tutto il resto, penso anche agli esercizi propedeutici A, ma sei un po' più esperto di me.
No, ma qui adesso, tornando al topic, diciamo, d'inizio, che è tecnica giusta e tecnica sbagliata. Quindi un atto motorio finalizzato a uno scopo, quindi se prendiamo per buona questa definizione, giusto o sbagliato rimangono però due concetti un po' relativi, nel senso, e questo è un concetto che un po' non passa. Io sono per il dipende, cioè io sono, magari lo dirò molte volte in molti temi diversi, cioè la parola d'ordine per me è dipende. perché in effetti è così, cioè dipende dal punto di vista cui tu vuoi vedere la cosa, cioè di cosa stai parlando riguardo la tecnica. Quindi giusto e sbagliato sono molto relativi, secondo me, anche se poi ci sono dei modi per arrivarci, secondo me, però bisogna partire con prudenza, cosa che, ripeto, riprendendo il discorso di internet e vari maestri esperti, non si vede, perché se tu giri un attimo su internet vedi che ognuno c'ha la sua verità assoluta, e da cui spesso partono discussioni, se non addirittura litigi, che ognuno in base alla propria esperienza, che magari a volte anche tantissima, parlo anche di campioni o di grandi allenatori, che arrivano e dicono no, è così, punto e basta. E per la mia esperienza le parole mai e sempre, in generale, ma soprattutto quando si parla di tecnica, vanno abolite. Cioè una tecnica non è sempre in un modo, e non puoi dire non si fa mai questa cosa, a meno che ovviamente non parliamo di cose macroscopiche, eh? Questo perlomeno è il mio punto di vista.
Chiaro, cioè, se cosa funziona, direi che fa il suo.
Secondo me questo è il punto fondamentale. Cioè, quando si dice funziona, si intende attraverso la prova di un metodo quasi scientifico. E si vede cosa funziona e cosa no. Non si vedono nell'MMA molti hammer fist, pugno a martello, perché c'è un motivo, è abbastanza complicato da eseguire. A terra va bene, perché c'è la gravità, c'è il posizionamento del corpo. Ma se il gancio si fa così dal 1890, quello che è, un motivo c'è?
Ecco, quindi se riprendiamo la definizione, atto motorio con uno scopo, la capacità di quell'atto motorio di raggiungere lo scopo è già una prima determinazione di giusto o sbagliato, fra virgolette, o di usiamo magari più efficace o meno efficace. Ecco, visto che abbiamo detto che gli estremi è meglio tagliarli per non esatto. Perché raramente gli estremi sono veritieri, quindi tagliando due estremi sempre, mai, c'è una certa percentuale di successo. E qui io trovrei anche un'altra idea, quindi la percentuale, cioè statisticamente, quanto quell'atto motorio mi funziona. E allora diciamo che una cosa che mi funziona egregiamente o raggiunge lo scopo nell'80% dei casi è una buona tecnica. Una tecnica che funziona, una tecnica che mi funziona una volta ogni morte di papa già comincia a essere un po' più meno ideale.
Il problema, d'accordo, senza dubbio. Cioè, si vede anche nel grappling comunque. Cioè, portare una tecnica la puoi portare sempre tecnicamente seguendo dei passi strutturati, o puoi portarlo in velocità. Portarlo in velocità non c'è niente di sbagliato. Cioè, tipo un armbar dritto, se hai l'occasione, se uno mette già il braccio male, lo puoi tirare e probabilmente verrà fuori anche bene. Quando quello che è davanti tende a essere un po' più prevenuto e tende a essere anche un po' più capace, probabilmente devi anche andartelo a costruire questo armbar, se riesci a costruirlo. A parità di casi, dal mio punto di vista, sempre di un armbar si tratta, però come lo porti fa una grandissima differenza.
Beh, qui tu hai inserito un altro concetto interessante, quindi dipende anche dalla situazione. Cioè, nel senso, noi abbiamo parlato di, diciamo, di percentuale, diciamo, di capacità di raggiungere lo scopo, ma l'abbiamo parlato in generale. Poi, essendo il combattimento uno sport, se parliamo di sport, o comunque un'attività di situazione, cioè che si basa sulle situazioni, le situazioni sono virtualmente infinite. Quindi una tecnica ideale, perfetta per la situazione A, può essere totalmente inefficace nella situazione B. Quindi magari, secondo me, dobbiamo cominciare a mettere dentro che nelle tecniche ci sono dei componenti, chiamiamole invariabili, cioè base, cioè alcune cose che rimarranno sempre uguali, e poi c'è la componente variabile. Di questo io lo riprendo un po' dalla teoria dell'atto motorio, no? Nell'apprendimento motorio c'è la teoria di come si impara un movimento, ci sono le caratteristiche invariabili e variabili del movimento, no? Questo è proprio da manuale. E essendo la tecnica un atto motorio, possiamo riportarlo quindi non solo nella situazione, ma al di là delle infinite situazioni, perché uno non può considerarle ovviamente tutte, però ci saranno sempre delle componenti invariabili o poco variabili, diciamo che grosso modo sono le stesse, e poi quella percentuale, diciamo, di variabilità che fa sì che la tecnica si adatti, diciamo, alla situazione. E qui secondo me entra tantissimo in gioco poi quindi l'allenamento. Perché l'allenamento è quello che secondo me ti dà la capacità di variare in base alla situazione. Quindi allenamento ed esperienza. Ecco perché, anche qui, secondo me, chi fa tanto sparring, spesso, no, si dice che lo sparring sia fondamentale. Sicuramente è l'attività specifica, quindi molto la più importante. Però perché è importante? Anche perché ti dà tanta esperienza, cioè attraverso tanto sparring libero, facendo tanta esperienza, affronti tante situazioni e quindi anche la tua tecnica, chiamiamola scolastica, cominci, diciamo, a capire come adattarla alle situazioni. Al di là di quello poi del lavoro del maestro, che ovviamente, avendo il maestro esperienza, già in allenamento ti può prevenire, diciamo, facendo un sacco di casistiche che lui sa che prima o poi troverai o che potresti trovare. Infatti, perché nello striking, per esempio, ma questo penso sia estendibile a qualsiasi disciplina, la qualità per me d'oro di un combattente sono le capacità coordinative di apprendimento motorio. Cioè, perché quando hai una grande capacità, una grande quantità di sfondi motori, chiamiamoli come si chiamano in gergo, tu puoi sempre adattarti. Quando invece tu non hai queste capacità, puoi fare solo la tecnica in quella maniera standard che ti hanno insegnato, e questo è un grosso limite. Ovviamente, certo, questa esperienza che uno fa nel combattimento libero, secondo me, un buon maestro la mette dentro anche tutti quegli allenamenti che non sono nello sparring libero, cioè avendo lui l'esperienza dovrebbe quindi prima creare le basi di capacità coordinative e motorie, quindi ti dà la sua esperienza, diciamo, le esperienze quelle sua e di tanti altri maestri o combattenti hanno fatto, diciamo, nel tempo, hanno sviluppato nel tempo, e quindi già ti porta un pezzo avanti. Ecco perché tecnicamente, se noi vediamo ad esempio la box dei primi del Novecento, non ci sono tanti video in bianco e nero, vediamo quella adesso, per quanto noi possiamo ammirare questi grandi combattenti, tecnicamente c'è un abisso con quelli moderni. E se questo è vero, cioè quello che ho detto è vero, dovrebbe essere sempre meglio, perché le conoscenze aumentano sempre sul corpo umano, sulle capacità, su come allenarsi e così via, e quindi la tecnica dovrebbe sempre migliorare. E questo è un processo che io l'ho visto anche nella lotta, mi sembra, questo processo, insomma, di sviluppo dagli albori, insomma, anche dal judo, dal jiu-jitsu, insomma, tradizionale, che si vede anche qui magari nei video, e poi dall'esperienza anche nelle arti marziali miste o, insomma, nel grappling in generale, ha portato un grosso sviluppo tecnico. Non sbaglio, ragazzi?
Se guardi l'MMA dell'inizio degli anni 90 o anche del 2000 ad adesso, cioè, sembra facciano cose diverse.
No, non è nemmeno lo stesso sport.
Sì,
al di là della preparazione atletica, ovviamente, che quella cresce sempre. Oggi un atleta ad oggi ha delle possibilità di sviluppo fisico inimmaginabili. Però io, quello che molti non colgono, secondo me, è che anche tecnicamente si è evoluto tanto, proprio grazie sicuramente all'esperienza, ma anche alle conoscenze moderne e alla capacità, diciamo, di che queste facciano a scuola. Cioè, per esempio, tante cose... Non c'era la diffusione dell'informazione capillare come c'è adesso, anche fra allenatori e fra atleti. Il famoso falling step, no? Che tutto il passo a caduta, così, che magari era l'idea di uno o di due, tre combattenti che prendeva con l'esperienza, magari un'idea che gli era venuta, prima che circolasse magari ci metteva. Invece adesso una tecnica, una combinazione o anche un metodo di allenamento nuovo, nel giro di neanche di mesi, di settimane, già come uno l'ha pensato, l'ha inventato, già tu vedi che è patrimonio comune. Questo penso sia molto interessante.
Assolutamente. Sì, sembra che man mano vengano fuori, adesso è brutto da dire, tipo delle mode. Cioè, almeno nel grappling, se si vede proprio le DCC, cioè, da un anno all'altro delle tecniche che vengono, che si vedono più fuori. Jacopo, ti ricordi che mi parlavi anche proprio del discorso del leg lock?
Sì, esatto. È cambiato totalmente il discorso del leg lock. C'era anche uno stigma culturale sulle leg lock. Per questo l'idea che sia sempre una progressione lineare, dall'anno 0 all'anno 10, l'anno 10 è sempre meglio, è un errore. Perché adesso, senza aprire il vaso di Pandora, però...
Aprilo!
Vai!
Ok, parlando appunto degli sport dell'antica Grecia, degli sport da combattimento, c'erano due stili di lotta e c'era il pancrazio e il pugilato. Hanno gli stessi nomi, ma non hanno niente in comune. Tutto il patrimonio è stato completamente perso, poi con l'avvento delle armi moderne e del Medioevo. Nel Medioevo era inutile saper tirare di pugilato, era molto più utile saper usare la scherma, perché tutti avevano fondamentalmente delle armature. E quindi tutto quel patrimonio è andato perso. Poi è stato cercato di recuperare dando gli stessi nomi, principalmente con le Olimpiadi moderne. Il procedimento è totalmente diverso. Quindi ci sono anche questioni contingenti differenti e politiche. Per esempio, poi questo sarà materiale per un altro episodio sicuramente. Però nel judo erano presenti leg lock wrist lock, leve la spina dorsale, eccetera, eccetera, che erano state sviluppate in un, per farla molto, molto sintetica, in una scuola, una branca del Kodokan, che è la sede del judo, che però non era a Tokyo, bensì a Kyoto, dove non c'era Jigoro Kano, che era contrario al combattimento a terra. E quindi quelli che erano là hanno potuto sviluppare in relativa libertà tutte queste variazioni, quindi leg lock, eccetera, eccetera. Solo che questo istituto, che si chiamava Butokukai, in realtà Dai Nippon Butokukai, era legato al potere imperiale, che ha commesso, come sappiamo, vari crimini di guerra. E quindi nel 1946 è stato sciolto. Tutto quel bagaglio è stato completamente perso. Leg lock cancellate, praticamente. E erano state conservate da queste persone, da questi maestri, che poi hanno insegnato, per esempio, in Giappone, quindi col pro wrestling, sono state tramandate. Infatti Sakuraba ha imparato sotto questo tipo di cultura. E quindi c'è stato comunque un freno a questo bagaglio culturale. Questo succede. Non è sempre una progressione lineare. Adesso la boxe non è sicuramente il mio terreno di... il mio campo di esperienza maggiore. Però, non so, Sugar Ray Leonard, Duran, sinceramente io li darei favoriti contro Floyd Mayweather, personalmente.
Addirittura?
Poi ci sono... Beh, non, secondo me Leonard se lo mangia Mayweather. Comunque, sono opinioni, poi si può discutere, ovviamente. Poi dipende anche dall'intento con il quale si combatte. Una persona come Jack Dempsey non andava lì per vincere i punti. Però Floyd Mayweather sa come vincere in qualsiasi caso. Floyd Mayweather contro Manny Pacquiao, ad esempio, lui ha usato tutta la tattica possibile e immaginabile. Sa come sfruttare le regole in modo chiaramente pulito. Sa come vincere gli incontri, tutto qua. È la stessa cosa che si dice spesso col grappling. Io non ho nessun dubbio che Renzo Gracie sia un grappler superiore dal punto di vista del combattimento al di fuori del grappling, se ci capiamo, di tanti che competono nelle DCC. Però se si può uscire, cominciare un combattimento e sedersi per terra e vincere in quel modo, tanti lo faranno. Quindi dipende da tanti, tanti fattori. Tutto qui, questi insomma.
Ovviamente le regole modificano la maniera di combattere, perché ovviamente se uno va lì per vincere, cioè quando uno va a fare una gara non è che entra nella gabbia della morte, sta facendo una gara. Se ci sono delle regole, le sfrutterà a vantaggio. Quindi le regole...
Sì, è un fighter ha anche un codice personale un po' differente, anche un codice differente, superiore rispetto alla semplice vittoria, ecco.
Guarda, secondo me avete toccato proprio un altro punto molto interessante. In ambito sportivo, cioè, o comunque sia, in ambito applicativo, le regole influenzano tantissimo lo sviluppo tecnico e tattico. Quindi prima abbiamo accennato, no, di tecniche sparite o comunque dimenticate, no? Spesso ritorna questo concetto, le tecniche dimenticate, qualcuno non tira fuori qualcosa che come se avesse scoperto, chissà che, poi è sempre la scoperta dell'acqua calda, perché parliamoci chiaro, ormai tutto quello che è possibile fare col corpo umano ha dei limiti, cioè noi più di tante cose non possiamo fare, certo. Per tirare un pugno, per fare una leva, le regole sono sempre quelle da 100.000 anni a questa parte. Quindi dicevo, lo sviluppo di una disciplina sicuramente influenza il suo bagaglio tecnico e tattico. Se la disciplina diventa sport o per qualche motivo cambiano le esigenze, ecco che delle tecniche, siccome stiamo parlando del bagaglio tecnico, appunto spariranno o verranno messe in secondo piano. E ecco, l'atleta, ovvio, deve vincere. Quindi un atleta che, secondo me, sa sfruttare il regolamento, fa benissimo. Cioè Mayweather, ad esempio, è stato molto criticato perché nella seconda parte della sua carriera, e sottolineo questo, nella seconda parte della sua carriera, dopo che si infortunò la mano, cambiò completamente il suo modo di combattere, prima era molto più aggressivo, dopo l'infortunio la mano, cambiò leggermente il suo modo di combattere, quindi diciamo sviluppò questo modo di combattere, chiamiamolo più intelligente, che ovviamente sfruttava le regole, anche al limite. Per esempio, una cosa che di Mayweather a me non è mai tanto piaciuta è che lui col suo shoulder roll, cioè con la sua impostazione classica, no, della deviazione di spalla, con il braccio basso che copre il corpo, spesso quando si trovava in difficoltà andava in basso o sotto la cintura, sotto la linea, diciamo, dell'avversario, e lì ovviamente l'arbitro deve interrompere. E è ovviamente una furbata data dal regolamento. Io come arbitro alla seconda, terza volta ti richiamo, cioè ti richiamo subito, ti richiamo due volte e poi ti levo un punto, perché non lo devi fare più. Perché ti dà un grosso vantaggio se tu, quando sei in difficoltà, fai interrompere il match, cioè l'azione, andando in basso, è ovvio che all'avversario crea un grosso pregiudizio, magari c'aveva una buona occasione. ma lui con quella sua tattica passiva, quando non riusciva a evadere, usava un po' questo trucco e ne abusava anche. E qui abbiamo un esempio eclatante di come il regolamento ha permesso lo sviluppo di un certo tipo di combattimento e anche di una certa tecnica, perché il shoulder roll è una tecnica difensiva, cioè un'impostazione tattica, va bene, però con una tecnica difensiva come base e come impostazione. Quindi assolutamente lo sviluppo delle regole o comunque anche dell'ambiente influenza. Ma questo vale anche nella difesa personale, che teoricamente la difesa personale non ha regole, qui dovrebbe essere sempre uguale, quindi tutti dovrebbero avere un po' gli stessi concetti. Invece vediamo anche lì un fiorire di mille teorie e mille cose. Perché? Perché in realtà la difesa personale è un concetto molto astratto. Adesso non voglio finire nella difesa personale perché apriremo un altro mondo. Però ecco, lo scopo e quindi l'ambiente, chiamiamo quindi che sia il regolamento o l'indirizzo della disciplina, sicuramente influenzano lo sviluppo tecnico.